Nati, qualcuno ha fatto notare che l'anagramma di San Valentino è una sveltina, no? Un romanticone sicuramente.
Mamma mia. Ma poi anche quest'anno, come tutti gli anni, per molti c'è il tormentone regalo. E se invece del solito oggetto consumista ci si limitasse a regalarsi un sano orgasmo?
Beh, mi sembra un generoso atto d'amore. Noi siamo Alessia
e Natasha e state ascoltando Sexbox, un talk in podcast prodotto da Rete 3, Radio Televisione Svizzera.
Sexbox. È il giorno più romantico e forse più sopravvalutato dell'anno, ma nella sua apparente banalità è uno di quei momenti in cui ci riappropriamo della possibilità di riflettere su romanticismo e sentimenti, su passione e sensualità.
C'è chi lo pianifica sotto ogni aspetto tra lumi di candela e lingerie sexy. C'è chi se ne tiene alla larga o per anticonformismo o perché è single. C'è invece chi approfitta per fare grandi promesse che non si sa se manterrà.
Insomma, San Valentino, che piaccia o no, è quel momento in cui chi è in una relazione qualche punto di domanda se lo pone e magari decide anche di osare di più sotto le lenzuola. Benvenuti a Sexbox, a cominciare dalla nostra Gaia Polloni, sessuologa.
Ciao a tutti.
E ciao crew, benvenuti.
Ciao.
Oh, siete
ciao.
Pronti? San Valentino è qua, insomma, vi state preparando?
Oh. Sì, ma manca solo una componente. Manca solo un dettaglio.
Ecco, quindi già cominciamo a dividerci tra chi deve, insomma, festeggiare San Faustino e San Valentino, insomma, chi è single.
No, diciamo che la crew si divide da chi aspetta San Valentino e chi aspetta Carnevale.
Per qualcuno è la stessa cosa, sai, ci si traveste da coppie innamorate, esatto. Poi boh, chissà se
che
lo si è davvero.
Boh, io faccio un viaggio in solitaria a San Valentino, quindi...
Oh, ragazzi, il proprio deserto qui, un po' di amore, pensavo di respirare più amore, sentimento, pathos.
Sì, nel momento verità poi mi confesso ad Ale, tranquilla.
Ottimo. Allora dai, addentriamoci, è proprio vero che si risvegliano un po' tutti questi sentimenti, anche questa attenzione verso la sensualità, o c'è qualcosa di comandato anche nel sesso a San Valentino, secondo voi?
Penso sia piuttosto un pretesto per sperimentare qualcosa di nuovo, per portare un po' di pepe nella relazione, per fare osare un po' di più, ma è davvero triste aspettare San Valentino e poi fare qualcosa di più osé, un po' più fuori dagli schemi. Proprio quel giorno là, fatelo in qualsiasi altro giorno dell'anno, non cambia niente.
Ma sì, perché poi l'aspettativa magari è troppo alta e qualcuno non la regge neanche, forse. Gaia, ci sono, non so, casi di ansia da prestazione a San Valentino, ti risulta?
Come no, ci sono sì. Anzitutto una parentesi, perché noi siamo abituati a parlare anche di sesso a San Valentino, però San Valentino nasce come proprio festa degli innamorati, anzi una festa un po' contro la sessualità in un certo senso, perché proprio per porre fine ai riti pagani in onore di Luperco, che era il dio della fertilità, riti durante i quali, insomma, degli adoni potevano frustare le donne, anche le donne incinte. Allora questo Papa Gelasio ha deciso di porre fine ai Lupercalia, che erano il 15 febbraio, inventando la festa degli innamorati, quindi qualcosa di più casto e di più puro, il 14 febbraio. Però oggigiorno di fatto gli innamorati ci mettono dentro, colgono l'occasione anche per festeggiare in maniera piccante questa data. E sì, penso ad un uomo che torna a casa e trova la casa, non so, con le luci soffuse, la musica in sottofondo, petali di rosa e la donna in lingerie. E penso che un uomo possa reagire in due modi: o dire porca miseria, cioè
mi tocca,
che bello, no? O dire wow, meraviglioso, oppure dire aiuto. Sarò all'altezza delle sue aspettative, cioè lei si è preparata, ha fatto tutto questa cosa per me e io adesso riuscirò a essere all'altezza della situazione. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, conosco proprio sia uomini che sarebbero contentissimi che uomini che andrebbero in panico, quindi con ansia da prestazione.
Però io sono d'accordo, nel senso, devo fare mente locale, ma penso di aver vissuto proprio un San Valentino da coppia, molto affermato e tutto. Cioè, è stato molto bello. Poi c'è da dire che io adesso ho 22 anni, nel senso, non so se quando, dopo 20 anni di matrimonio, qua là su e giù, ci sta avere un giorno dove, diciamo, sessualmente si può usare come scusa per scappare un po' dalla quotidianità. È vero che se hai una relazione 18-19 anni, cioè, non è che ne hai tanto bisogno, però magari quando diventi una coppia di 20-30 anni con figli e tutto, magari ci sta il San Valentino.
Sì, bisogna un po' ragionare sul significato che attribuiamo a questa festa. Come dici tu, se una coppia decide di regalarsi un momento di intimità, un momento anche per festeggiare, per stare insieme, per fare qualcosa di diverso e ne sentono il desiderio entrambi, allora è una cosa positiva. Poi invece ci sono quelli che lo fanno per postare poi sui social quanto sono fortunate, quanto sono principesse, che regali hanno ricevuto, eccetera, che è un po' come dire: guarda mondo, allora la mia storia funziona, quindi quasi in cerca di riconoscimento. E poi ci sono invece ancora quelle donne che aspettano San Valentino perché magari hanno dei compagni un po' orsi e quindi è l'unico momento dell'anno in cui
si
sono legittimate, autorizzate a ricevere un po' qualche attenzione in più, e quindi magari di contro degli uomini che non hanno tanta voglia, sentono la pressione di dire: oh mamma mia, adesso lei si aspetta il regalo di San Valentino, cosa le regalo?
Io infatti le ricorrenze le vedo un pochino più come d'aria, penso, ossia, se devi scappare dalla quotidianità, scappaci ogni giorno, fa sì che sia un pellegrinaggio, una fuga proprio continua dalla quotidianità.
Cammino di Santiago.
Quindi il tuo quotidiano diventa, esatto, una fuga alla fine, un quotidiano un po'.
Esatto, piuttosto la ricorrenza secondo me ci permette quasi viverla un po' alla Leopardi, lo so che non è quindi entusiasmante la cosa, mettersi seduti su una roccia e riflettere, visto che il suo ruolo è quello di ricordarci qualcosa, di stimolarci il pensiero in una data direzione, quello del San Valentino, su cos'è l'amore, come sta la coppia e cosa sono tutte quante le cose legate a questo.
Quindi... Niente, è una scelta lui, l'abbiamo
capito. No, appunto, l'abbiamo capito. Sì. No, ma volevo dirti, ma anche se sei fidanzato, cioè se andate su due rocce diverse, per ognuno,
cioè lui è sulla roccia, la fidanzata è dietro pronta a tirarlo giù,
tirati una roccia,
vai.
Ma no, ma la fidanzata la sistemo per bene fino al giorno prima, così a San Valentino la lascio riposare, io posso andare sugli scogli
e
a
lei anche
fiume.
Lei si diverte in altri modi poi San Valentino, no?
Controtendente.
C'è una frecciata con lo sguardo di Jacopo a Sephora.
Dai, scherzo.
Ma un'altra cosa che mi chiedevo proprio il giorno del 14 febbraio a livello, diciamo, cosmico energetico, cosa succede al collettivo, cioè alla società? Un po' come, non so, tipo il Black Friday, no? Si sa che il Black Friday è quel giorno lì dove tu ti puoi sbizzarrire a fare acquisti folli, e invece a San Valentino cosa succede?
Tipo anche a Natale, a sto punto.
Esatto.
Il consumismo sarebbe.
Beh, in realtà, non so, in altri paesi come in America è un po' anche il giorno in cui ci si vuole tutti più bene, non so, a scuola i bambini portano ai compagni un pensierino, non solo alla compagna del cuore, può anche essere un giorno in cui sì, si celebra l'affetto in generale, però mi chiedo quanto sia genuino e quanto appunto sia perché è una cosa comandata, quindi quel giorno lì esattamente come a Natale bisogna scambiarsi i regali, allora a San Valentino bisogna per forza festeggiare.
Sentiamo un po', che c'è una famiglia un po' sgarruppata, un po' particolare, dove succede qualcosa, dove si sa ogni tanto l'uomo ha un po', diciamo, la memoria corta.
E questo è per il mio adorabile papino in onore di questa festa speciale.
Questa speciale? E adesso che cavolo mi sono dimenticato? Calma, niente panico. E la festa del bacon? No, parlo a Vannera. Comincia a spazientirsi, tira a indovinare. Buon San Valentino!
Oh, grazie, caro.
Scommetto che hai un sacco di cose in programma, Pa?
Una mezza specie. Nessuno fa cose spropositate per San Valentino.
Ehi, papà, perché non dai a mamma il suo regalo?
Che splendida idea, figliolo. Sta di sopra, al primo piano della nostra casa. Ma ora vado a prenderlo. Apu, devi aiutarmi. Mi serve un regalo di San Valentino per mia moglie.
Forse questo fa proprio il suo caso.
Sì, mi hai salvato la vita. Quant'è?
Solo $100.
Cosa? Ma è un furto, mi rifiuto di pagare.
Oh, penso che lei...
Dimenticatelo, amico. Va bene, ma io qui non ci metterò più piede.
5 centesimi di sconto su cibi scaduti.
Affare fatto.
Vabbè, $100 per una scatola di cioccolatini a San Valentino è un po' esoso come importo. Abbiamo sentito Homer Simpson e la sua appunto famiglia, l'abbiamo detto prima, un po' sgarruppata in questo giorno di San Valentino, dove il povero Homer ha azzeccato, ma così per quasi incidentalmente, no? Che era San Valentino.
Che poi Homer incarna un po', cioè, il classico maschio, quello inadeguato, sì, per antonomasia, non so, hanno azzeccato neanche San Valentino. Ci sono nelle coppie, no, persone che tengono particolarmente al San Valentino, e se magari l'altro non si ricorda, ci rimangono anche male, no?
Sì, ma questo è un po' esagerato anche. Io vedo coppie che esagerano molto su queste cose, che, o almeno parere mio, nel senso, magari a Capodanno non si è assieme per diversi motivi, e se non mi scrivi a 00:00 mi offendo. Cioè, ci sono cose che secondo me devi anche lasciare andare, nel senso, se stiamo bene assieme, se mi rispetti, tutte quelle cose base che ci sono, cioè, non ti ricordi, ma non dico il mio compleanno, cioè, San Valentino,
non ti attacchi,
dico,
a cliché.
Ciao, infatti. Cioè, i miei genitori, per esempio, dicono sempre: noi quando ci siamo messi assieme non esisteva San Valentino, per loro almeno, comunque non c'era molto San Valentino, quindi non vedono il senso di festeggiarlo perché non sono cresciuti con San Valentino.
In una società consumistica, evidentemente.
Esatto,
come
ad un certo punto è nata sta data e loro erano là tipo, boh, sì, cioè no. Anche era difficile integrarla, quindi non la festeggiano di per sé.
Però la partenza di Daria era interessante a inizio puntata, perché lei è partita proprio parlando di un momento in cui pepare un attimo, insaporire un attimo la relazione con qualcosa, che ne so, di nuovo.
Ma anche appunto comprando un nuovo completino così, cioè, e anche cliché, è questo che dicevo. Cioè...
Comunque stuzzicarsi.
Ma esatto. Per esempio Modern Family, su questa è una perla, non so se l'avete mai vista, una serie fantastica, e una delle tre coppie principali di Modern Family a San Valentino, questi infatti sposati con tre figli e tutto, a San Valentino fanno finta di conoscersi, quel gioco di,
sì,
ruoli,
sì,
no?
Sì, fanno sempre incontrano poi, nel bar,
poi nelle diverse serie ripetono sempre due personaggi ogni San Valentino, rinascono questo tipo Clyde e Giuliana, tipo, però cambiano nome, fanno finta di incontrarsi nel bar, sì, io tradisco mia moglie, così, per fare questo gioco proprio
giochi
a San
di ruolo,
Valentino, esatto,
insomma. Sì. Questo rende molto, insomma, vivace la vita di coppia anche, no? Giocare un po' anche sui propri ruoli. È vero anche che, insomma, tra i regali più richiesti negli ultimi tempi ci sono i sex toys. Adesso, ecco, appunto, forse lo slippino un po' particolare, diciamo, forse si sta inflazionando, perché il mercato adesso molto spinti sono per l'appunto questi articoli. Che cosa accade nelle coppie, Gaia? Ti risultano quindi regali di questo tipo proprio a San Valentino? Ci sono anche dei picchi forse di acquisti in questo periodo?
Sì, perché può essere un modo di, cioè, un'occasione anche per aggiungere un qualcosa alla coppia, anche per sperimentare dei sex toys di coppia. Quindi sì, però esistono, non so, dei sex toys di coppia che, però ci sono tanti sex toys di coppia che possono essere utilizzati. Adesso stavo pensando a un sex toys abbastanza venduto che si può utilizzare durante, quindi le coppie eterosessuali, durante la penetrazione, e che quindi ha questa forma che come definireste?
Una C. Allungate la cillice e l'indice.
Un becco, una C. Aiuto, cos'è?
Un villo.
E che quindi...
Una pinza, aiuto, cos'è?
La chela
di un grande,
esatto, che quindi si infila, diciamo, nella vagina, e una parte stimolerà il punto G, l'altra stimolerà il clitoride, e in più con il pene inserito in vagina provoca una, diciamo, una stimolazione vibrando sul pene, quindi
idee,
risulta
regalo.
Più
allora, la mia prima reazione a ciò è aia.
No.
Perché devi farci stare più cose dentro.
Sì, non pensare che sia molto molto spessa, no? È pensata apposta,
però...
quindi, diciamo, è progettata proprio per essere indossata durante la penetrazione.
Aspetta, io ho un wish list, sto mettendo già.
No, parlando di wish list, io sono anni che chiedo alla mia migliore amica di regalarmi un vibratore, ma insomma,
sei inascoltata al momento.
Beh, però qui la domanda sulla quale rifletterai è: come mai non te lo sei comprata tu?
Perché non ho soldi.
Ah, okay. Ma io non riuscirei mai.
Io sono andata a un sex shop a Zurigo e no
io non riuscirei ad entrare in mega pudica, tipo entro là mi vergogno, non è per me.
Io a quel sex shop sono entrata con la mia migliore amica e ci siamo ad un certo punto fermate davanti a questo vibratore molto costoso di 150 franchi.
Dollar.
Per me è costoso. E io l'ho guardato la mia migliore amica, tipo, questo lo voglio, grazie.
Ma gli uomini come rispondono a queste richieste? Perché mi sembra di capire che sono più le donne che indicano probabilmente, li indirizzano in un certo senso, no? All'acquisto di questi gadgets. Come reagiscono? Sono pronti? Alcuni so che si sentono anche un po' invasi il proprio territorio, no? Come per dire, non sì. ti basto io.
Allora, credo che un po' cambi da sex toys a sex toys, perché se è un qualcosa di cui loro hanno il controllo e che possono utilizzare come un plus, no? Mi viene in mente, non so, i vibratori che adesso hanno il telecomando e che si possono gestire a distanza, quindi penso, non so, l'uomo al ristorante sa che la donna indossa il vibratore, decide lui, allora questo è un gioco, e poi
che tra l'altro c'è la scena epica di un film La dura verità, esatto, dove proprio c'è un bambino per sbaglio trova questo telecomandino in un ristorante e lei ha inserito appunto questo gadget
e si contorce davanti agli ospiti,
sì, è una scena esilerante.
Ma è bello che per le donne basta allungare una gamba per fare tutto ciò, gli uomini hanno bisogno di gadget, telecomandi a distanza, bla bla bla.
Davvero, no, però ecco, se è una cosa del genere, quindi loro si sentono in controllo ed è una cosa che possono utilizzare per fare un po' di teasing, magari è ben accetta e la digeriscono bene. Viceversa, ci sono degli uomini, ma anche qui non voglio generalizzare, che si sentono meno uomini nel momento in cui c'è un sex toys a letto, perché dicono, caspita, non basto io a dare piacere alla mia donna, non basta il mio pene, e che addirittura possono sviluppare un po', non dico dei complessi, però nel vedere che una donna raggiunge certi apici di piacere proprio grazie a un sex toys e non semplicemente attraverso l'uso del corpo.
E c'è una tendenza, ho letto su un articolo, di acquisto di strap-on. L'utilizzo però che ne viene fatto è insolito nelle coppie eterosessuali, cioè sono le donne che lo indossano per penetrare i loro compagni, cioè c'è anche questo tipo di richiesta.
Il pegging.
Pegging, sì. Ok. Ti risulta?
Sì, sì, ci sono dei casi. Non so quanto frequente questa richiesta sia, però so che ci sono dei casi di uomini eterosessuali, in coppie eterosessuali, che gradiscono ricevere la penetrazione dalle proprie compagne, magari non frequentemente, comunque provare una volta ogni tanto. Quello che riportano, pensando anche magari a qualche paziente che mi ha parlato di questo, è come, cioè, in realtà è una sensazione molto piacevole, quasi mi è entrata dentro, mi ha preso, mi sono sentito posseduto da lei, che è una cosa molto strana che di solito non capita, però anche qui ci sono tanti uomini che non si permetterebbero mai nemmeno di fare una cosa del genere, neanche di concedersela, ma proprio a livello mentale, così come ci sono degli uomini che invece l'hanno provata e dicono, però a me non piace la penetrazione anale ricevuta.
E invece c'è qualcuno a cui la penetrazione è sempre piaciuta. Lei è Samantha, è l'amica che ognuna di noi vorrebbe avere nella sua vita, da Sex and the City.
Serve aiuto?
Sì, io vorrei cambiare questo vibratore.
Noi non vendiamo vibratori.
Come no? L'ho comprato qui 6 mesi fa.
Questo non è un vibratore, è un massaggiatore cervicale.
No, questo è un vibratore.
Senta, in questo negozio non abbiamo mai venduto vibratori. È un massaggiatore, signora.
Lei si aspetta che io creda che le donne li acquistino per curarsi il collo?
Sì, dato che è quello che serve.
Bene, vorrei sostituire questo strano massaggiatore.
Cosa c'è che non va?
Non mi fa avere orgasmi. È ancora sotto garanzia e si è fermato. Non è un articolo di qualità.
O forse lei lo ha logorato.
Beh, tesoro, non sarebbe il primo.
Immagino. Allora ne scelga pure un altro e se ne torni a casa.
Oh, quello non fa per lei. Ha troppi pulsantini e lucette. Quello in effetti è troppo impegnativo. Se volesse faticare tanto si farebbe un uomo. Non crede?
Samantha si classificò seduta stante come la Michiko Kakutani dei vibratori.
Credo che quello sia davvero un massaggiatore cervicale.
Non se ci si siede sopra. No, assolutamente no. Brucia il clitoride.
Anche con la biancheria?
Anche con la tuta da sci.
Sex box.
Ecco, Samantha, diciamo che è una di quelle che non si fa problemi a andare a comprare da sola i sex toy.
Non in un negozio apposito.
Soprattutto.
Uso improprio. C'è anche un aspetto molto bello che si può recuperare, dicevamo, a San Valentino, perché insomma la sessualità spesso non è sganciata anche dal sentimento e dal romanticismo, no? Questa sfera del romanticismo, voi ve la vivete, la ricercate nella coppia, sesso e amore insieme?
Che bello, sì, è bellissimo.
Anch'io, sì, sì, tanto.
Un po' di esperienze in questo tema.
Boh, io mi proprio sono arrivato in un cioè in questa fase della mia vita mi sento proprio di non voler separare assolutamente la dimensione sentimentale da quella sessuale, quindi sì, assolutamente.
Beh, io sono single da troppo tempo per dire, per, diciamo, sbilanciarmi da una parte piuttosto che dall'altra, quindi mi astengo.
Ma sì, perché alla fine è tutta un'altra esperienza se la persona, cioè se sei coinvolto al 100% piuttosto che se è una cosa soltanto carnale, cioè vale quasi la pena dire ok, ci lavoro un po' di più, mi metto d'impegno con una persona, anche se magari poi, vabbè, adesso parliamo di San Valentino, di coppie, però anche se non è una cosa serissima, ci sta a conoscersi e essere un po' coinvolto per anche appunto avere un po' più di soddisfazione a letto, no? Che è quello l'obiettivo sicuramente, in ogni caso.
Che poi è un sesso anche più voluttuoso, no? Più sensuale, quello fatto col sentimento, meno meccanico se vogliamo anche. E forse è quello più appagante.
Più profondo, più appagante, perché va a toccare anche altre dimensioni. Poi ci sono quelle persone che invece ti dicono, beh, preferisco fare sesso con un estraneo, comunque sganciato dalla dimensione affettiva, perché mi permetto di più di trasgredire, di essere me stesso e non voglio, come dire, portare certe cose che potrebbero sporcare la relazione affettiva che voglio che rimanga in qualche modo pulita. E quindi vabbè, quelle sono persone che danno magari importanza al sesso trasgressivo, però sono d'accordo con voi assolutamente, quando c'è, cioè, il connubio amore sessualità dà un livello di profondità alla sessualità che credo sia difficile raggiungere con una persona della quale non si è innamorati.
Quindi amore romantico è un amore più intimo, più piacevole, e tocca proprio forse le corde del concetto di intimità, che è molto diverso da quello di sesso, di sessualità in senso stretto. Avete un momento verità legato a San Valentino di cui magari volete raccontare?
Che momento verità, avevo fatto vedere un video precedentemente a Gaia e a Lale, però non è proprio, diciamo, un'esperienza di coppia, più che altro un'esperienza di amore verso se stessi. È un video che avevo girato un paio di anni fa, no, anzi era l'anno scorso, un video che ho girato l'anno scorso, periodo in cui ero molto 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 single, ma molto single, e lì ho deciso di esprimere, diciamo, tutto l'amore per me stessa girando un video in cui io mi guardo allo specchio e faccio cin cin con me stessa allo specchio. Questo è il mio momento verità, ma quanto verità, boh.
Il più bel San Valentino, Daria, con te stessa.
Esatto, era il mio più bel San Valentino. Poi quest'anno appunto vado in viaggio in solitaria a Tolosa. Magari vado a trovare un amico, un amico.
Casualmente,
che,
beh, da questo si evince che ti ami ed è una cosa assolutamente positiva.
Assolutamente, cioè prima amare se stessi e poi condividere l'amore agli altri. Come disse appunto Mamaru, come puoi amare qualcun altro se non puoi amare te stesso?
Oh, poesia. Fantastico.
Un tributo alla singoltudine.
Esatto, a San Valentino, yay! Esatto.
Cioè io anche Natale, così mi dà proprio fastidio fare qualcosa apposta per, cioè qualcosa di imposto, quindi non ho in realtà qualcosa di speciale che ho fatto.
La festa comandata proprio non è il tuo...
Ma no, in generale non sono San Valentino. Cioè l'unica cosa carina magari che ti scambi una lettera, cioè qualcosa di scritto di tuo a mano che riassume un po' magari quello che senti, quello che è stato, però...
Questo è molto romantico secondo me, qualcosa che lascia traccia, cioè quel scritta a mano.
Sì, che non faresti magari se non fosse San Valentino.
Non è che io per esempio queste cose in una relazione in cui mi sento bene, mi sento amata, mi sento di amare, io lo faccio anche al di fuori di San Valentino, quindi c'è un po' questa...
Ok, però magari ti può venire in mente proprio perché c'è San Valentino.
Sì,
esatto.
Sì, ma
quello ci sta, cioè può essere il compleanno, come può essere, non so, la fine di un anno, un anniversario.
No, infatti.
Dunque, San Valentino, no, è una di quelle feste in cui capita anche di programmare appunto qualcosa. Diceva Gaia, di solito sono le donne, no, che apparecchiano anche l'ambiente, spesso si organizzano anche delle cene molto particolari. Io su queste cene mi soffermerei un secondo. Gaia, illuminaci. Ma esistono veramente dei cibi afrodisiaci?
Sai, c'è poca evidenza scientifica che dimostri effettivamente che ci siano cibi che migliorino il funzionamento sessuale. Si dice che le ostriche, gli asparagi, il caviale, il peperoncino, il cioccolato, lo champagne, ma credo più per la bollicina, semplicemente un disinibente, possono in qualche modo migliorare il funzionamento sessuale. Ma in che senso? Soprattutto migliorare l'afflusso sanguigno e quindi anche la capacità di ottenere e mantenere l'erezione. Alcuni cibi sì, possono avere un leggero effetto per quanto riguarda il miglioramento del testosterone, quindi in generale sono più cibi che possono aiutare l'uomo rispetto alla donna. Però,
poi
sai,
il triptofano contenuto nelle uova, però la frittata, esatto, non la vedo romanticissima.
Però poi io penso anche agli aspetti psicologici legati al cibo, no? Perché fragole e champagne sembrano, cioè, spesso vengono decantati come cibi afrodisiaci? Perché può esserci un qualcosa di molto sensuale nel mordicchiare una fragola, morso io, morso tu, insomma un po' di champagne che disinibisce, oppure ancora il cioccolato può essere utilizzato in giochi erotici, alcune coppie lo usano, quindi c'è anche da non sottovalutare magari l'aspetto più psicologico legato ai cibi, così come magari anche gli aspetti psicologici legati a io cucino qualcosa per te, quindi la seduzione attraverso il cibo, sedurre cucinando uno dei suoi piatti preferiti o addirittura il menù preferito del compagno o la compagna, o qualcosa di diverso, di più complesso rispetto al solito, quindi perché no?
E poi su cibo e sesso c'è sempre stato un connubio, esatto, un legame a doppio filo. Avete esperienza, ragazzi, di qualche cenetta che avete particolarmente apprezzato o avete preparato voi magari per qualcuno dei vostri amori?
Io assolutamente sì, cioè nel senso è stato...
Aspetta, questo è un momento verità, c'è la cena,
lo devo dagli
sempre
occhi che non dovevo dire. Mi avete guardato tutte e tre, vi ho visto, come dire, to' il momento verità.
Allora facciamo andare la sigla.
Allora, è una storia molto triste perché si parla di ex e io sono sempre molto sensibile su queste cose, però comunque si parla di una relazione che andava avanti da mesi, anche se proprio un paio di mesi, due o tre mesi prima di San Valentino c'è stata una piccola rottura, poi ci si è rimessi assieme, tutto questo. Quindi diciamo era un po' un secondo inizio, avevo tipo 19 anni, quindi un secondo inizio anche vero di della mia relazione più lunga e tutto. E dove io ero molto coinvolta, dall'altra parte c'era un attimino più di freddezza, diciamo. Però infatti si è arrivate a San Valentino e vengo invitata a casa sua e entro ed era tipo tutto il pavimento pieno di petali di rose sulle scale per andare su verso questa cucina open space e quindi tutto questo percorso molto romantico, diciamo. E poi sono stata accolta da un antipasto di gamberetti a forma di cuore, delle lasagne che non fatemi piangere però con questioni e tutte queste cose. Poi infatti mi sembra anche un dessert di fondue di cioccolato, quelle cose lì, e anche seguito da, per quanto la relazione fosse lunga ed era un pensiero che veniva già da prima, dal primo ti amo che ho ricevuto e tutte queste cose, quindi da parte sua di sicuro c'è stata un'attesa di San Valentino, nel senso ha sfruttato San Valentino per fare una serie di cose che non si sentiva di fare di per sé. Quindi io sono molto d'accordo sul fatto alcune cose bisogna farlo sempre, non aspettare San Valentino, però alle persone, come diceva prima, mi sembra Gaia, un po' più orsi, cioè ci sono persone che magari sfruttano San Valentino per sentirsi legittimate a fare delle cose che se no non si sentono di fare per una serie di motivi che non si sa. Io quel San Valentino, per quanto io non sia una fan di San Valentino, comunque è stata una bellissima occasione per migliorare e fare 20 passi avanti alla relazione, ed è stato bellissimo.
Ma grazie, sei fuori di questo ricordo dolcissimo, anche un po' nostalgico, posso dirlo? Sì. Vedi, però che il San Valentino così banale non è, perché no, c'è un gesto del genere, io trovo che lasci molto il segno.
O anch'io avevo fatto una cosa del genere, appunto non l'ho ricevuta, ma l'ho organizzata al mio ex di un bel po' di anni fa, appunto anch'io sui 18 anni, qualcosa di simile, era il nostro primo San Valentino, e avevo appunto cucinato una torta vegana, visto che il mio ex era vegano, avevo preparato tipo delle fragole immerse nel cioccolato, tutte queste cose qua, tutte queste cose bellissime, la torta era a forma di cuore, con il cioccolato cioccolato sopra e tutte queste cose qua. Poi anche lui aveva preparato una cosa simile. Cioè, simile, aveva preparato appunto, messo petali di rosa ovunque, candeline nella stanza e tutte queste cose qua. Quindi, sì, ok, era un ricordo molto carino, effettivamente, molto nostalgico, appunto, come hai detto tu. Però, cioè, nella banalità si ha anche un po' di familiarità, non lo so.
Sì, però non è banale perché è qualcosa che prepari proprio per l'altro. No, cioè, non appunto, è come andare cioè, fuori forse, a cena.
Forse un po'. Non dico cliché, però appunto è una cosa che in coppia si può fare, che si fa ogni tanto, però appunto è pur sempre un ricordo speciale per ognuno di noi, per quanto appunto tra virgolette banale possa sembrare.
A questo punto avrei una domanda per le persone un po' più datate in studio, ma...
Ma chi ce l'ha? Scusa,
persone così, datate sembra proprio
audio e con tecnici.
Alessia scade il media prossimo, tipo non
so se vedi la cosa faccia lancio di Gaia.
Ma col tempo è cambiata la concezione, la visione di San Valentino?
Io dicevo prima che i miei genitori, che adesso saranno 30 anni, no di più, di matrimonio. Molto di più. No, una trentina d'anni di matrimonio comunque non l'avevano, cioè non c'era 30 anni fa San Valentino.
Sì, è molto probabile che dipenda, cioè a livello culturale, quello che dicevamo prima, no? È diventata sempre più una festa commerciale, esatto, sì, probabilmente questo incide. Siamo anche bombardati di messaggi che ci ricordano che c'è questo appuntamento durante l'anno, per cui evidentemente si sta più attenti anche per questo.
Per quello che ne so io, ecco, magari una volta era più un'occasione in cui l'uomo regalava cioccolatini o fiori alla donna e poi è diventata invece un modo di celebrare anche la coppia, quindi facendo un qualcosa assieme o buttandolo più sul sessuale, quindi un'occasione per rendere più piccante la relazione.
Ma infatti io non volevo spoetizzare i vostri momenti in verità dolcissimi e delicatissimi, ma la domanda che sorgeva spontanea è: cosa è successo dopo cena?
Io lo dicevo, io non mi ricordo, cioè io proprio non mi ricordo, non è un mio, cioè capito, sono passati un paio d'anni, non lo so, nel senso non era quello il fulcro per penso per tutte e due a quel punto, visto che è stato proprio un momento di apice.
Questo è il romanticismo, vedi, cioè proprio subissata anche la sessualità da questo trasporto emotivo e sentimentale.
E poi dicevo prima, 18-19 anni non c'hai bisogno della data per diciamo sbizzarrirti tutte queste cose, quindi o almeno da parte mia, per come era la nostra relazione molto sana da un punto di vista e un po' arrugginita / che non ingranava bene dall'altro, ecco il picco di romanticismo era quello che serviva per poi infatti far partire una lunga relazione, diciamo.
No, invece per me è stato quasi, non dico il contrario, però è stata una cosa un po' diversa, perché io e questa persona qua, il mio ex, stavamo assieme da veramente poco tempo e abbiamo fatto sesso veramente poche volte, forse una volta, e stavamo assieme da un mese e mezzo.
E non era San Valentino,
esatto. Lì, in quell'occasione, a San Valentino, è stata una delle prime volte che abbiamo fatto sesso e chiaramente, cioè, sono piccoli primi passi in una relazione che si ricordano, appunto, le prime volte che si fa sesso, le prime cose che si organizzano le cose assieme.
Quindi non era
fantasie.
Una relazione strutturata, vi stavate esatto, ancora conoscendo esatto, passo
esatto,
passo.
Esatto, però appunto siamo stati assieme quasi 3 anni dopo e poi una volta non abbiamo festeggiato San Valentino perché lui non c'era, un'altra volta eravamo in pausa, quindi...
Sembra quasi come che il San Valentino dia una forza, che sia un motore propulsore, no? Che dia quasi coraggio anche da sentire i racconti delle ragazze.
Sì, perché è un'occasione in cui la persona si sente legittimata a esprimere qualcosa che magari in altri momenti non trova coraggio, non trova modo di dire o di fare.
E poi ci sono anche quelle persone che appunto abbiamo detto prima sono single, sono sole e vanno anche un po' nell'abisso deprimente, oddio sono da sola, e sentiamo un po'.
Cara, oh Cristo. Oh,
cara, ti senti bene?
Oh, secondo te mi sento bene?
Chiamiamo un dottore?
No, è questo giorno. A Capodanno, Natale, 4 luglio sta bene. A San Valentino entra in crisi.
Tu che cosa fai stasera, Kevin?
Veramente sono qui per un'intervista a Sean Jackson, ma ne riparliamo.
Rilassati, non ti voglio invitare a cena, sono solo curiosa. Come pensi di passare il più felice giorno dell'anno? Io voglio solo sapere se è vero che sono l'unica persona in tutto questo schifoso pianeta ad essere totalmente sola al 100% per San Valentino. Ti ho fatto una domanda.
Sì. Io lavoro. Ho 3 dirette oggi, alle 9, alle 10 e alle 11. Di solito ne faccio 2, ma oggi fanno tutti vacanza. Io sono felice di sostituirli.
Perché non ti piace festeggiare San Valentino?
No, io lo odio.
Anche io? Ma è colpa mia se sono sola. Sono nevrotica all'ultimo stadio e non ho tempo di farmi curare perché sono troppo occupata a sistemare le vite degli altri. Il mio rapporto più intimo ce l'ho col mio BlackBerry.
Esatto.
Ma meno male che vibra.
Oh, no.
E lo
no,
sai
no.
Chi mi è sempre stato vicino?
Chi?
Il mio migliore amico. Sempre lui.
Allora qualcuno ce l'hai.
Parlo del cioccolato.
Oh.
Lo so che non devo, che mi ingrassa, ma ne ho bisogno ed è pieno di cioccolatini il giorno di San Valentino e questo sarà il mio futuro. Diventerò una vecchia signora sola con i denti cariati e pieni di cioccolata.
Sex box.
Ecco, qua mi viene un po' in mente la scena anche di Bridget Jones quando dice verrò divorata dai cani alsaziani, no? In un momento di solitudine pazzesca mentre si affogava nel gelato. Detto questo, appunto, questo era un passaggio dal film Appuntamento con l'amore, dove la protagonista che abbiamo sentito odia proprio visceralmente il San Valentino perché è sola.
E qui quando si fa i conti con la solitudine poi subentra anche l'odio per la felicità degli altri, in un certo senso, no?
Ma a mio parere... Allora, se sei single, tranquillo, nel senso che sei single per scelta, perché vuoi la tua libertà, apprezzi la solitudine, eccetera, San Valentino magari non ti dice niente o non hai bisogno magari di organizzare una giornata per te, perché è un giorno come un altro. Invece se sei single, però vorresti qualcuno ma non trovi, secondo me ti cade un po' il mondo addosso, perché dici cavolo, proprio oggi sono tutti insieme, sono tutti felici, innamorati eccetera, io sono qua a casa da sola.
Se ti sei appena lasciata, ciao San Valentino.
Il nostro Leopardi cosa dice?
Beh, stai da solo anche a San Valentino quando sei in coppia, così non sentirai la differenza quando sarai solo.
Ma no, ma però il fatto che a San Valentino ti obbliga a pensare che non sei in una coppia, e se questo non ti va bene già fuori da San Valentino, secondo me San Valentino ti pesa tantissimo.
Possibile, ma pensaci, sfrutta proprio per capire perché ti pesa.
Ah certo, assolutamente.
Dice il saggio.
No, vedi. Poi io sono all'altra parte, quindi non so dirti.
No, ci sono delle persone che appunto soffrono il loro essere single e quindi San Valentino diventa quel reminder del loro destino di solitudine, quindi si incupiscono ancora di più. Non a caso ci sono serate organizzate con spogliarellisti, serate per sole donne single, insomma adesso ci sono anche delle occasioni per cui ci si ritrova tra single o serate di speed dating proprio per non pensare a questa cosa. Però sono d'accordo che non dovremmo farci affliggere o far sì che questa festa commerciale abbia un impatto così forte poi sul nostro benessere psicologico.
E ci sono anche gli scogli che sono sempre gratis, a differenza delle spogliarelliste.
Insieme alla roccia di prima.
Sì, ma attenzione a uno depresso però sullo scoglio magari eviterei.
Ma io San Valentino... O lo vivo infatti nel pieno di una relazione, tutte queste cose molto molto presa dalla parte amore, o single, diciamo, cercando di stare bene. Però non capisco tanto quel concept tipo, cavolo, no, tra 2 settimane San Valentino, mi cerco qualcuno con... Cioè io non riuscirei in una situazione di, diciamo, inizio frequentazione, non lo so come dire, oppure di cercarti proprio un appuntamento per San Valentino. No, o sei single, o sei innamorato, se no, non lo so... Non vedo quella via di mezzo del pur di non stare solo, esco con chiunque. Per me quello è mega sbagliato per San Valentino.
Cioè, concordo, a me mi sembra di sentire gente che dice come se avessi una voce nella testa che mi dice che questo giorno devo fare per forza una cosa, ma mi sembra una cosa molto stupida, sinceramente. Cioè, sei solo tutto l'anno e a San Valentino ti viene la tristezza solamente perché gli altri non sono soli. Sei anche, cioè, è un po' anche cattivo come pensiero,
no,
perché
però,
dici, gli altri stanno bene e proprio perché gli altri stanno bene io sono triste.
E siamo parte di un tutto, quando nella collettività accade qualcosa, si muove una certa energia, io non posso andare alla festa.
Ma
è un
infatti
po' quello.
Mi viene da pensare che appunto questi sono gli effetti collaterali del rendere appunto mainstream e molto
esatto.
Pressante mediaticamente il fenomeno del San Valentino e di renderlo appunto così standardizzato a livello di massa.
Ma soprattutto proprio pensa all'impatto dei media, quindi a una ragazza che soffre del fatto di essere single, che vorrebbe un fidanzato e non ce l'ha, e il 15 febbraio apre Facebook e si vede tutte le foto delle cene, dei regali, dei fiori, così dice, ecco.
Ma c'è qualcuna che posta il sex toy regalato?
No, so,
l'anello, il fiore, il sex toy. No.
Magari Samantha.
Audace lei.
Beh, lo posterei io se ce l'avessi. Ma mi aggiornerò sulla mia pagina di Instagram.
Già che io trovo che, non so, se vai in un posto e metti sempre storie, non ti stai divertendo. Secondo me va bene la storia che ti... Per non so, perché siamo un mondo così connesso, ci sta. Però magari se su un giorno di vacanza, 24 ore, metti solo storie, vedi un po' di meno così. Io, San Valentino, sono d'accordissimo, c'è una cosa che ti fa strapiacere, vuoi postarla, va bene. Però ecco, se mi becco che uno ha messo 15 storie di come sta andando la cena, a quel punto lì, cioè, staccati dal telefono
mentre tu sei su Instagram, la tua storia chi la sta vivendo realmente?
Tra l'altro, però infatti, cioè nel senso, se San Valentino è tutto il tempo per mettere 16 storie, ci sta un momento di, cioè, scusa, grazie, amo, metto la foto.
Ma lì è perché lo mettono comunque sempre, ogni giorno, cioè, non è che mettono le 15 storie a San Valentino, è che non, cioè, stanno social e non il momento.
Però c'è anche questo concept. Io ho amici magari che, andando in vacanza, fanno molte più storie del solito, perché poi le mettono nelle storie in evidenza, tutte queste cose. Poi magari c'è gente che lo fa anche con San Valentino, capisci, per avere il box San Valentino, il box amore, metti 16 storie di come va la vostra cena. Però ci sono dei momenti
creare un'immagine, esatto. No? Dire, la mia vita è fantastica ed è fantastica anche la mia vita di coppia, è fantastico anche il mio partner, no? Ma è sempre un bisogno di conferme esterne, perché insomma una persona che sta bene non credo che abbia bisogno di postare effettivamente a tutto il mondo i cavoli propri.
Ma poi solo per me è uno sgambetto da soli, cioè se io vedo una coppia che il giorno di San Valentino stanno a cena e mettono 50 storie, io nella mia testa immagino questi due che a cena, invece di godersi la serata, il telefono a fare le foto al piatto.
Ci sono, li ho visti.
E ci sono, è vero?
Beh, questo è un po' lo specchio dei nostri tempi anche, quello che accade sui social ormai è un po' il riflesso dei nostri tempi. Gaia, un consiglio giusto per chiudere in bellezza la nostra puntata su come alla fine, insomma, prepararsi ad un San Valentino in comunione di intenti, diciamo così. Abbiamo capito innanzitutto che i nostri ragazzi rispecchiano, spero, un po' una generazione di romantici. A me piace molto questo aspetto che è emerso oggi, perché c'era molto questa dimensione dell'amore romantico, no? E poi sì, capire anche per l'appunto come alimentare questo fuoco, perché no, a San Valentino, ma anche tutti i giorni.
Partendo dal presupposto, siamo tutti d'accordo che effettivamente San Valentino dovrebbe essere tutto l'anno, però volendo sfruttare questa occasione anche per fare un qualcosa di diverso dal solito, direi anzitutto di metterci nei panni della nostra partner o del nostro partner e chiederci che tipo di linguaggio dell'amore parla. Quindi sarà una persona che dà molta importanza alle parole, oppure ai gesti, al tempo di qualità, oppure ancora ai regali. E quindi, a seconda di che tipo di linguaggio la nostra partner, il nostro partner parla, ci muoveremo di conseguenza. Ad esempio, se è una persona che dà molto importanza alle parole, apprezzerà una bella lettera o un messaggio o una mail, se vogliamo stare insomma ai tempi d'oggi, però una lettera nel
story
quale...
su Instagram
attraverso le parole magari dichiariamo il nostro amore, quello che proviamo, cosa sentiamo, o semplicemente ripercorriamo attraverso le parole dei momenti importanti. Se è una persona che dà molta importanza al tempo di qualità, invece potremmo ritagliarci una giornata intera, magari off dal lavoro, oppure una serata dove facciamo qualcosa di pensato, ma pensato proprio insieme a quella persona, che quindi può essere una gita durante il giorno, oppure andare a mangiare in un posto particolare, oppure ancora, che ne so, magari non vale tanto per le coppie giovani, ma per le coppie datate potrebbe aver senso andare che ne so, nel luogo del primo appuntamento, del primo bacio, il primo ristorante, oppure organizzare una gita, che ne so, nel primo hotel dove sei passato una notte. Oppure ancora, se è una persona che invece dà molta importanza ai gesti e ai regali, che sia un regalo pensato proprio ad hoc per quella persona, e quindi, oppure per la coppia, che quindi abbia un significato, non un qualcosa di non personale, di impersonale. E si potrà scegliere di regalare un qualcosa più sul versante romantico, più sul versante erotico, questo a discrezione. Però penso che la cosa più importante è che sia scelto portando quella persona nei pensieri.
E allora noi chiudiamo la nostra puntata su San Valentino, facciamo in modo che San Valentino sia un giorno in cui c'è pensiero. Stupendo, magari. Grazie Gaia Polloni per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie Crew.
Grazie a te.
Grazie a voi. Grazie.
Questo è Sex Box, il talk in podcast prodotto da Rete 3, Radio Televisione Svizzera.
Nati, alla prossima.
Ale,
ciao. Sex Box.